Benvenuti, sono Veronica Tignirello e questo è Il Rubino, una trasmissione dedicata alla nuova poesia italiana. Oggi parleremo di e con Valerio Groot, della sua opera prima Una città chiamata alle 6 di mattina e della recente raccolta Qualcuno dica buonanotte. Ascolteremo i brani scelti da Valerio, Meraviglioso di Domenico Modugno e Non farti cadere le braccia di Edoardo Bennato. Come già anticipato, oggi incontriamo Valerio Groot, nato a Napoli nel 1983. Pubblica il libro Una città chiamata alle 6 di mattina con le edizioni della Meridiana nel 2009 e Qualcuno dica buonanotte con Alla Chiara Fonte Editore nel 2013. Alcune sue poesie sono pubblicate nell'antologia Subway Poeti Italiani Underground, Il Saggiatore 2006 ed in varie riviste. È sceneggiatore e regista di cortometraggi. Collabora con il Centro di Poesia Contemporanea ed è fondatore dell'associazione Hackett.
Farei l'alba e le linee del cielo, con i segni lasciati dal cuscino, sul tuo volto appena sveglia, meraviglia, che ti togli dal sonno e vieni come gli uccelli di giorno. La tua risata è chiamare il bene per nome. Alzi le reti dei fiori con lo sguardo. Il fuoco e i confini, le sere gialle, hanno la brezza del tuo respiro. Io ti sento esistere nel vento che piega gli ombrelli, nel petto aperto contro la notte che si abbassa addosso. Voglio essere con te, l'onda che s'alza e si fa nuvola, fare come il polline chiaro sui campi e la luce che libera gli angoli.
Ciao Valerio, benvenuto.
Ciao.
Una città chiamata alle 6 di mattina è il tuo primo libro. Subito colpiscono due elementi: il mattino, quello del primo risveglio che ospita stupore ed epifanie, e la tua città, Napoli. In un tuo testo hai scritto: un giorno tornerai a Ischia Lucente, isola sola, lontana 1000 anni dal mare. Tu te ne sei partito a 20 anni. Cosa c'è in te e nella tua raccolta di questi luoghi?
Ma diciamo che inevitabilmente Napoli fa fortemente parte della mia vita e della mia poesia e in generale di tutto quello che faccio. Sono andato via a 20 anni, ma forse anche da quando sono andato via Napoli ha cominciato ad esistere in maniera ancora più forte nelle cose che scrivo. È una città che credo sia davvero piena, al di là del cliché, ancora di tante cose da dire. Una città che nel bene e nel male tiene dentro una sensazione molto forte di verità. Un giorno tornerai a Ischia Lucente, isola sola, lontana 1000 anni dal mare. La bronzatura all'oro degli anni che brilla di notte al gelato d'agosto, e scale di case dall'aria salata che increspa i capelli e salite e discese dagli occhi. A lui chiederai i capelli a cavatappi e di pettinarti giornate strappate all'abbraccio della madre larga e del padre fascista, che ti compra le scarpe per camminare in campagna e t'adotta alla zia che ti lascia una corda per attaccare il sole a una sedia sul balcone. Mamma che sfogli settimane enigmistiche e t'accendi al divano per le corde che stridono dell'ascensore che mi porta al quarto piano. Figlia di un marito scorpione e parrucchiere che giocava nella vita da angelo tirato giù da un albero, a bere dagli spigoli le cose felici, tendeva una mano al tuo sonno cattivo e tre figli, ti baciava sereno, come se non esistesse la pioggia ed il buio. Tornerà la gioia del primo giradischi, la scoperta di cose naufragate nell'ombra, le ali aperte dei figli tuffati alla buona pazienza, del cuore, di piazze, di auto al casello, del respiro, vacanze, di sere finite alla noia beata dell'essere soli. Verrò a mangiare melanzane a funghetti all'alba del tuo sorriso, preso a bellezza dei salti di uccelli.
Nel tuo cortometraggio Ci vediamo dopo, ovvero Cosa succede quando si muore, due vecchi psicopompi napoletani stile anni 50 guardando l'abbraccio tra l'uomo che hanno accompagnato nel regno dei morti, che è un parco assolato, e la consorte ritrovata, si dicono in dialetto napoletano: è bella la vita e pure la morte. Anche nel tuo libro tracci questo momento, un momento che compare spesso, talvolta come un ritorno, un ricongiungimento. E sì, c'è il buio, caricato alla nuca e sparato, come cita un tuo verso, la morte che è un vento scuro, ma c'è anche luce e profumo, o comunque il tentativo di un bagliore.
Ma sai, l'elemento della morte è un elemento che mi sono ritrovato addosso lavorando e pensando, cioè lavorando insomma e scrivendo, e mi piace pensare alla morte come una parte reale della vita, e quindi mai come una cosa che finisce ma come un passaggio, cioè come un nuovo inizio più che una fine. E poi la maggior parte di queste cose, nel senso, lì la poesia che citi tratta dal libro è una poesia che ci ho messo, diciamo, è venuta fuori in pochi minuti, ma ci ho messo più o meno 10 anni a tirarla davvero fuori, perché insomma parte da un avvenimento molto importante della mia vita. Quel giorno avevano chiuso agosto, con i limoni sugli occhi. Non sapevo ancora niente degli aperitivi e dei film di Burton. Giocavo a pallone con la maglia del portiere, al centro del grande zabaglione dove Napoli galleggia. Nella sala d'attesa tolsero l'acqua al pesce rosso. Il dottor temporale disse di chiudere le porte rimaste socchiuse. Ci caricarono il buio alla nuca e spararono. Era un elefante con le gambe secche e non ci volle molto a cadere. Era l'ultima via Santa Lucia che se ne andava timida dal golfo. Hanno visto alzarsi in volo uno stormo dalla piazza fredda del letto di mia madre. Hanno tolto l'uomo, hanno sradicato le sue mani dalle mie. Quando tornerà, sarà davanti agli occhi di Antonio e tra le braccia di Maria, come il figlio che non ha. Quando tornerà, non sarà buio il corridoio. Si siederà a tavola e dirà: «Perché avete aspettato tanto? Potevate cominciare».
È vero, credetemi, è accaduto, di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi: così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso.
Abbiamo appena ascoltato Meraviglioso di Domenico Modugno. Cosa ti lega al brano musicale che hai portato?
Amo Modugno, cioè per me è il più grande cantante del mondo insieme a Frank Sinatra. E niente, Meraviglioso è una canzone che veramente nei momenti anche più bui che possono capitare, è una canzone che ascolti e ti apre il cuore, ti dà la capacità di guardare un po' oltre anche al piccolo problema che ti sta capitando in quel momento della tua vita. È una canzone bellissima, quindi spesso l'ho reputata, diciamo, la mia canzone preferita.
Qualcuno ti ha definito poeta pop. Nel tuo lavoro sono molto radicati i dettagli del contemporaneo. Acuto narratore lirico dei dettagli. Ti definisce infatti Davide Rondoni nella sua prefazione al tuo libro. Icone mediatiche, spot, marchi. Insomma, ci sono gli elementi di una memoria visiva tipica degli anni 80-90, come per esempio le copertine di Cioè, la maglia Mars di Maradona, il giocattolo He-Man. Io avevo chiamato un pesce rosso Michael J. Fox perché ne ero innamorata. La tua Beatrice invece è Winona Ryder.
Sì, Winona Ryder, sono stato follemente innamorato di Winona. Le ho anche spedito il libro, però non poi mi è tornato indietro, ma non perché non l'ha voluto, perché era sbagliato l'indirizzo, è molto difficile trovarlo. Questi elementi qui, sì, poeta pop, io non amo particolarmente le definizioni, che sembra una frase fatta, però insomma un po' è vero. Sai, tutti quegli elementi lì che fanno della mia poesia, ma in particolare di una città chiamata Le 6 di mattina come libro, che si possono appunto definire pop, io non ho fatto apposta a scriverli, cioè nel senso è una cosa che ha fatto parte, che fa parte della mia vita, quindi mi sembra normale che vadano a finire anche nella mia scrittura. Io amo pensare al poeta come, al poeta o comunque a me, come un'antenna, un'antenna che deve, che coglie i segnali, no? E poi più l'antenna è pulita, è bella, è nuova, eccetera, più secondo me il segnale viene trasmesso meglio. E naturalmente il segnale passa attraverso questa antenna, quindi le esperienze di questa antenna. Alla fine gli argomenti, come hai detto anche tu prima, sono sempre gli stessi, cioè sono l'amore, la morte, però se ne può parlare in tanti modi e con tanti elementi, che siano gli uccellini, la montagna e il mare, o che sia il Cioè, Ritorno al futuro e Star Wars. Se tu fossi stata innamorata di me, avrei trovato aperto un supermercato deserto, in cima alle stelle, pieno di cioccolato, con gli scaffali lunghi del tempo rimasto sulle autostrade. E tu, seduta nel carrello con un sorriso d'albero, avresti detto «voglio questo e voglio quello». E invece, patetico come l'uomo, farò la fila con gli altri, e triste la cassiera mi darà il resto, nel giorno grigio di un K.O.
Quali sono stati i tuoi riferimenti poetici più forti?
Ma diciamo che in partenza quasi nessuno. Cioè nel senso, un po' un dono che mi fece mio zio del Porto Sepolto di Ungaretti, quello è stato molto forte, tipo verso i 14 anni, sì, verso i 14 anni. Poi io ho sempre amato i poeti che alcuni definiscono semplici, no? Cioè nel senso Preverni, Ruda, quelli che piacciono alle ragazze, cioè quelli che un po' più, no, che le trovi su internet, su Facebook come citazioni, però l'ho sempre amati molto anche per questa capacità di arrivare a molti, non per una questione naturalmente di ampiezza di pubblico, ma proprio per una questione di comunicazione profonda, di apertura di cuore, insomma, così. Poi molti dei miei, diciamo, maestri tra virgolette sono stati cantautori, no? Cioè nel senso, la mia poesia è, ma non solo cantautori tipo De André, Tenco, Ciampi, non solo quelli, anche proprio le canzonette da radio, i jingle, cioè fa più parte quello della mia poesia che che la grande poesia italiana del Novecento. Poi naturalmente sì, come ho amato Ungaretti, ho amato Caproni, anche se alla base di tutti questi c'è la scoperta reale, che è quella della commedia di Dante. Cioè, al di là dell'esperienza scolastica, quando poi ho avuto la possibilità in un'età un pochino più matura di leggerla completamente, capirla, viverla più che capirla, quello ha cambiato non solo la mia poesia, ma in un certo modo anche il mio modo di guardare la vita.
L'entrata è sempre quella, ma portiere io non ti conosco. Io che vivevo qui, io che ormai scordare più non posso. Dalla cucina una voce cara, mia madre che mi dice non farti cadere le braccia, corri forte ma più forte che puoi. Non devi voltare la faccia, non arrenderti né ora né mai. Su per le scale buio, ma la luce corre dentro agli occhi. Sono un bambino io, con ancora i graffi sui ginocchi. Dalla cucina una voce cara, mia madre che mi dice non farti cadere le braccia, corri forte. Se ti è capitato mai di dover fare una lunga corsa.
Questo era Edoardo Bennato con Non farti cadere le braccia. Bennato è stato uno dei cantautori di riferimento?
In realtà no, non lo è stato. Però questa canzone, un po' come dicevo anche per Modugno, è proprio una canzone che mi ha... veramente non mi ha fatto cadere le braccia in alcuni periodi della mia vita. Una canzone che l'ho ascoltata, al di là della musica, del testo, ha proprio un'energia. C'è un'energia sua, forte, cioè si vede che è vera, che è sincera. Poi all'interno c'è questa immagine della madre, che per me è un'immagine fondamentale. Infatti il mio libro è anche dedicato a mia madre, ci sono alcune poesie dedicate a lei. E c'è questa immagine della madre, del bambino che sale le scale, di lui adulto che torna bambino. Cioè tutti elementi per me molto forti. È stata veramente una canzone che in alcuni momenti mi ha dato una spinta, una forza veramente importante. La verità alla fine del male fulmina le lampadine, urla forte come un angelo pieno di sonno in mezzo a un temporale.
Tu collabori con il Centro di Poesia Contemporanea di Bologna. Come è nato questo incontro e quali sono le sue attività?
Il centro è nato in maniera veramente casuale. Io non sapevo l'esistenza del centro di poesia fino a quando, dovendo fare il servizio civile, sulla domanda praticamente di fare il servizio civile, avevo scritto, io insomma ventenne scapestrato, ho scritto poeta, no? Così, proprio così per gioco. Allora, quando poi il signor burocrate mi chiamò praticamente, che mi avevano preso, insomma, all'Università di Bologna per fare il servizio civile, mi disse: Valerio Grut, centro di poesia contemporanea. Cioè, come centro di poesia contemporanea? Cioè, come esiste un centro di poesia contemporanea? Mi sembrava una cosa surreale. E poi da lì, insomma, sì, sono arrivato al centro, ho conosciuto Davide Rondoni, Francesca Serragnoli, e all'inizio, insomma, un po' come appunto obiettore, davo una mano in generale. Poi è andato avanti per anni un po' il rapporto, sia collaborando con il centro, poi sono andato via, sono stato a Roma, ho fatto altri lavori, cioè, però c'è stato sempre un legame forte, proprio perché il centro ormai esiste da più o meno 14 anni, adesso non mi ricordo di preciso, ha dato la possibilità ai più giovani di entrare in contatto con poeti affermati, maestri, e ha dato la possibilità quindi di conoscere anche un po' l'ambiente editoriale della poesia attraverso laboratori, festival, incontri. Questa è una cosa che condivido. Una delle ultime esperienze, appunto, questo Atelier delle Arti, che è una settimana per i ragazzi delle scuole superiori di incontro con artisti, musicisti, scrittori, poeti, insomma, dove al di là della lezione in sé che tiene l'artista, c'è la possibilità proprio di mangiare assieme, bere una birra. I ragazzi hanno la possibilità di far leggere al poeta le proprie cose, di far vedere i propri disegni all'artista, e quindi di creare uno scambio che va un po' al di là della questione didattica della cattedra, ma crea un avvicinamento reale all'esperienza di ogni artista.
Hai fondato inoltre l'associazione Hecket insieme a Matteo Totaro Moretti.
Sì, Hecket praticamente è la dea rana, la dea egizia protettrice delle nascite, la dea ostetrica, no? E Hecket è nata un po' appunto per delle nascite di poesia, al di là di altre attività che si faranno, è un'associazione appunto appena nata. E avrà anche una piccola collana editoriale, ma piccola davvero, nel senso sono dei libricini tascabili, piccolissimi, pubblicati in 99 esemplari e basta, cuciti a mano uno per uno, con copertine fatte a mano uno per uno. La prima uscita è Yvonne Mussoni, una ragazza di 18 anni, 19 anni, di Rimini, molto molto brava secondo me, e sono solo 12 poesie, quindi è nato un po' anche per dare alla poesia un'idea di preziosità, ma anche di segretezza, una cosa da custodire, piccola, da portare con sé in tasca. È una cosa che non prevede nessun margine di guadagno, assolutamente. È proprio perché volevamo fare una cosa bella, proprio l'esigenza di fare una cosa di bellezza.
Parliamo ora della tua ultima raccolta, Qualcuno dica buonanotte, edita quest'anno dalla Chiara Fonte Editore, e che ti vede anche autore del disegno di copertina.
Sì, disegnino in copertina, un disegnino fatto. Ma non è proprio una raccolta, è una piccola plaquette con 12 inediti. Mauro Valsangiacomo, che è appunto l'editore, in realtà è artista e fa questi libretti, ne fa in 200 copie, 100 li tiene lui a Lugano, 100 li dà al poeta che ha scelto. È una cosa molto bella, secondo me. E diciamo, queste poesie sono un po' come una fase di passaggio, cioè come la registrazione di una fase di passaggio. È un libretto secondo me molto intimo. Il titolo, Qualcuno dica buonanotte, chiama appunto questa intimità. È un libretto da leggere la sera prima di andare a dormire. Diciamo, sono poesie la maggior parte romane, scritte appunto in un periodo che ho vissuto a Roma. E questa cosa si può notare o no, ma io la sento molto forte, la presenza di Roma. E niente, adesso in realtà sto lavorando a degli inediti che sono anche abbastanza diversi dalle poesie di questo libretto qui, però volevo comunque chiudere, segnare un periodo e anche una fase di scrittura che comunque in qualche modo sia stata fondamentale. Qualcuno dica buonanotte ai ragazzi che parlano sottovoce, al buio, mentre il mondo li capovolge. Qualcuno dica buonanotte a chi non ti saluta per paura che tu non ne abbia voglia, a chi si gira e rigira per la rabbia, per la guerra col pensiero, per il nero o per la pioggia. Buonanotte, si sentano scaldare i campi di ferro arrugginito, i palazzi senza balconi, il fiume soffiato, la vedova e il suo Gesù. Qualcuno dica buonanotte e spinga il sipario su questo giorno fuori dal binario, sulla spiaggia dove sono caduti gli uccelli. Qualcuno sussurri, fedele, all'orecchio dei cani, che dolce sarà la notte, il riposo, il dopo.
È È arrivato il momento di salutarci, ricordiamo i due libri di Valerio Grut, Una città chiamata alle 6 di mattina, edizioni La Meridiana, e Qualcuno dica buonanotte alla Chiarafonte Edizione. Potete seguire Valerio su www.valeriogrut.org e le attività della sua associazione su www.hackett.it. Per quanto riguarda invece Il Rubino, potete ascoltare il podcast della puntata e leggerne la trascrizione su www.ilrubino.it e scrivere a info@ilrubino.it. Grazie Valerio.
Grazie Veronica.
Grazie a Simon Luca Leitenberger per tutta l'assistenza tecnica. E un grazie a voi per averci ascoltati. I'm under control of the mighty force.